Radio Popolare presenta Rocconti, storie musicali ai confini tra fantasia e realtà. Scritto, ideato e narrato da Massimo Bonelli. In questa puntata, Sympathy for the Stones.
L'ascensore sta scendendo, la mia agitazione sta salendo. Nella lenta discesa posso leggere il susseguirsi dei piani che appare luminoso sopra la porta della cabina. Man mano che l'ascensore scende, l'aria si comprime e risulta più difficile respirare, mentre si sente chiaramente il battito del mio cuore. Settimo piano. La città è lenta, come lenta una città ogni domenica mattina, soprattutto di una giornata estiva di caldo vacanziero. Le persone si muovono con eleganza, lenta e morbida eleganza, senza alcuna fretta. Anche le auto sembrano più silenziose, meno nervose. Tutto è avvolto in un'atmosfera ovattata. Ciascuno è avvolto in un manto speciale. La sera precedente c'era stato il concerto, o meglio, il magnifico spettacolo della più grande band di rock and roll al mondo, i Rolling Stones. È certamente per questo che la città stava ancora dormendo, consapevole di aver cantato, urlato, vibrato, ballato, amato e sognato tutto in una notte. Le poche persone che si vedono, non si capisce se stanno rincasando dopo una notte da leoni o se si sono appena alzati dai loro morbidi lettoni. Nessun suono, nessun rumore. È il giorno successivo al Capodanno del rock, è il giorno successivo al rito selvaggio, ma non si vedono in giro fondi di bottiglia o fuochi inesplosi. C'è solamente un totale silenzio, per non far svanire l'eco della musica nella mente, l'illusione che continui la corsa dei cavalli selvaggi, la grande soddisfazione ottenuta, perché puoi sempre avere ciò che vuoi, se lo vuoi. Thank you. quarto piano. Mi trovo nella hall dell'hotel dove sono ospiti i Rolling Stones. Qualche anno più tardi, in quella stessa sala, avrei danzato con Patti Scialfa, la moglie di Bruce Springsteen, e il gigante buono Clarence Clemons mi avrebbe preso sulle sue ginocchia. Ma ancora non lo sa, e non lo sa neppure Patti. Lei, per ora, fa la corista e non è ancora la moglie del boss, e Clarence Clemons è ancora vivo, e non solo lui. La PR degli Stones mi ha invitato spiegandomi: ci tengono ad incontrarti e avere informazioni sul tuo bel paese. Tu rappresenti la loro casa discografica. L'avevo conosciuta tempo prima ad un loro concerto in Francia. A Lione lo stadio era affollatissimo, era la prima europea del tour che li avrebbe portati anche in Italia. La Francia stava perdonando loro gli eccessi di Saint-Tropez. Quel tratto di Costa Azzurra dove gli Stones apparivano esiliati sulla strada principale, quel tratto di promenade che era diventata la residenza di Sua Maestà il Diavolo. In quell'occasione, a Lione, non incontrai gli Stones, così mi dedicai al gruppo di supporto, la J Guys Band di Peter Wolf. Era per loro un momento di grande successo, album e singolo in alta classifica. Mentre chiacchieravo con Peter Wolf, speravo da un momento all'altro di vedere apparire la sua compagna, l'attrice Faye Dunaway. Quindi gli avevo chiesto: ma tua moglie non ti ha accompagnato in Francia? No. Lei è rimasta a New York, mi aveva risposto seccamente, aggiungendo poi con un altro, e si era girato ad abbracciare con slancio una groupie, o forse la sua nuova ragazza. Avevo cambiato in fretta argomento, tanto da lì a poco Peter avrebbe divorziato anche dalla J. Giles Band. Quinto piano. Ma ritornando al concerto nella nostra città, in quel pomeriggio caldissimo di luglio, di fronte ad uno stadio gremito, i Rolling Stones erano stati spettacolari. Dopo la consueta introduzione con Take the A-Train di Duke Ellington ed il lancio di migliaia di palloncini colorati, una voce ferma e solenne aveva annunciato: and now the greatest rock and roll band in the world, ladies and gentlemen, the Rolling Stones. We'll be right back. concerto era iniziato con Under My Thumb. Le carnose labbra da cui doveva uscire la lunga lingua rossa si erano dischiuse per una squisita celebrazione che per molti è solo rock and roll, ma a noi piace perché per noi è la vita. La band era uscita scandendo il ritmo e lo sculettante Mick Jagger si era messo a correre con piccoli passi affrettati verso ogni angolo del palco, eccitando l'infinito esercito dei suoi fan. Keith Richards camminava dinoccolato, curvo sulla chitarra, con la sigaretta tra le labbra, gli occhi chiusi, addormentato, mentre la cenere stanca cadeva sul palco sobbalzando nel ritmo. Arrivato di fronte alla mia postazione, Keith aveva aperto appena gli occhi, sorridendomi con un ghigno divertito. Quarto piano. Quando Mick Jagger, avvolto nel nostro tricolore, aveva indovinato il risultato di una sfida calcistica tra l'Italia e la Germania, l'intero paese lo aveva amato profondamente. Fu pura fortuna. Sono certo che se il concerto fosse stato in Germania, avrebbe ribaltato il pronostico. Ma era andata così e tutti, ancora oggi, sono convinti che oltre le doti musicali, Mick Jagger possieda anche quelle di profeta. Terzo piano. I see a red door and I want it painted black. No colors. La mia passione per i Rolling Stones è nata dopo quella per i Beatles e non l'ha soppiantata. Convivono in pace e armonia. I have to turn my head until my darkness goes. Quando mi capitò di sentire Painted Black, ero un adolescente e fu un amore fulminante, consolidato in seguito da altri brani che a quell'età, bella ma banale, mi avevano fatto crescere. In loro si rispecchiava la mia anima, rock, blues, psichedelica, così come amavano i Beatles il loro spirito ricco di fantasia. Certo, non si può prescindere da Robert Johnson per apprezzare John Lee Hooker o Woody Guthrie per capire Bob Dylan, e così trovavo opportuno amare gli uni e gli altri. Da allora il suono del diavolo ha fatto ingresso nella mia particolare colonna sonora.
What a drag it is getting old.
Secondo piano.
Kids are different today. I hear every mother say.
Quella mattina avevo lasciato il mio albergo molto presto e mi ero avviato a piedi verso la meta. Camminando, mi preparavo nella mente gli argomenti che avrei affrontato con loro, informazioni da dare, informazioni da ricevere. Quante domande avrei voluto rivolgere. Mentre le pensavo, mi rendevo conto della loro banalità, tipiche curiosità di un fan, non certo di un serio professionista della musica. E loro si aspettavano certamente quest'ultimo. Nessun problema. Ora che mi trovavo nella hall del loro hotel, le avevo dimenticate tutte. L'ansia aveva svuotato la mia mente. Sono sempre più agitato. È come se l'ascensore scendendo comprimesse l'aria circostante. Guardo le persone presenti, inconsapevoli di quanto mi sta accadendo. Chiacchierano tranquillamente tra di loro, uomini d'affari con un bicchiere in mano, donne sorridenti sedute su ampi divani, camerieri che vanno e vengono indaffarati, il personale della reception costantemente al telefono, in un continuo vociare. Pochi sanno che ci sono i Rolling Stones, nessuno sa che io li sto aspettando, ma io lo so ed è per questo che sono lì. Dintorni si muovono i muscolosi componenti del loro staff alle prese con enormi valigie. Primo piano. Fuori dall'hotel, una marea vociante di ragazze e ragazzi con cartelli inneggianti la band e magliette con la celebre lingua stanno pazientemente sotto un sole caldo, in attesa di vedere e magari catturare uno sguardo di Mick, Keith, Ronnie, Charlie o Bill. Sì, Bill Wyman, perché è lui che suona ancora il basso nel gruppo. Nessuno vive la mia agitazione. Non puoi sempre avere ciò che desideri, ma io lo stavo ottenendo. Avrei voluto conoscere i Rolling Stones con Brian Jones. Avrei potuto conoscerli con Mick Taylor. Ora li avrei visti con quell'istrione di Ronnie Hood. Il primo era la fonte di una psichedelia elegante, il secondo di un rock and roll che ci piace, l'ultimo è fautore di un blues rock affascinante. Sono seduto sulla sponda di una poltrona, con vista verso l'ascensore, pronto a scattare non appena si apriranno le porte. Ostento una falsa tranquillità, la noncuranza di chi aspetta un amico che ha visto il giorno prima. Silenzio. Contemporaneamente tutti restano in silenzio, o così sembra. Il mio cuore si blocca, mi sento il volto rosso dall'emozione. Piano terra. Si aprono le porte dell'ascensore. Un cameriere, vedendomi così pallido, mi chiese se ho bisogno di qualcosa. Non lo sento neppure, non gli rispondo, non muovo lo sguardo verso di lui con il rischio di perdermi l'atteso arrivo. Mi manca la saliva in bocca, guardo fisso verso l'ascensore, mi alzo dalla sponda della poltrona, dove mi sembra di essere stato seduto per anni nell'attesa del loro arrivo. Sono in piedi su gambe tremanti. Ma ora, eccoli. Mick Jagger e Keith Richards escono incredibilmente fra tanta gente presente, si dirigono direttamente verso di me, come se mi conoscessero. Jagger ha un ampio sorriso sulle labbra, Richards non si capisce. Le mie gambe tornano a muoversi, mi sento incredibilmente a mio agio, mi dirigo verso di loro, anche il cuore torna a battere normalmente. Allungo la mano per stringere la loro, Mick la evita e mi abbraccia. Kit mi dà una manata sulla spalla dicendo: noi già ti amiamo. Io dico la prima cosa che mi viene in mente: please let me to introduce myself, I'm Massimo, a man of your Italian record company. Mick immediatamente mi risponde: please to meet you, hope you guess my name. Ridiamo tutti e tre, mentre ci sediamo in un salottino appartato, protetti da un paio di minacciose e gigantesche bodyguard. Chiacchieriamo di vari argomenti, il tour, il mercato italiano, la loro popolarità nel nostro paese, il tempo, la moda, il cibo, le bellezze dell'Italia. Il plurale riguarda esclusivamente Mick Jagger e me. Oh! è abbastanza assente. Si guarda in giro, un po' svanito, o forse ancora assonnato e un po' divertito. Poi si accende una sigaretta e con il viso avvolto dal fumo, mentre tossicchia, ci interrompe e cingendomi le spalle con un braccio, mi chiede: sai suonare il basso?
I saw her today at the reception.
Io gli rispondo: no, non credo purtroppo. L'ho imbracciato una sola volta per sostituire un bassista che doveva andare in bagno. Prima di andarci mi ha fatto vedere cosa dovevo fare, ovvero quale corda appizzicare, e così ho fatto tutto qui. Keith ride molto divertito, gettandoli indietro la testa e buttando ancora fuori del fumo dall'ennesima sigaretta. Poi aggiunge: abbiamo qualche problema con Bill, vuole andare in pensione e così stiamo cercando un bassista. Poi, indicandomi con il suo indice nodoso: avresti potuto essere tu. Pazienza, ci sarebbe piaciuto. Non si può avere sempre ciò che si vuole, ma è giusto tentare. Ebbene, che io mi ricordi di raccontare ai miei nipotini che il loro nonno poteva essere il bassista dei Rolling Stones. No, non è sempre possibile avere ciò che si vuole, ma il mio incontro con loro era ciò che avevo sempre desiderato.
Massimo Bonelli vi ha narrato Sympathy for the Stones, da racconti, storie musicali ai confini tra fantasia e realtà. Just might find